Allora, continuando le nostre riflessioni sulle parabole dell'imminenza, cioè su quelle parabole che annunciano che il ritorno del Signore è vicino, siamo giunti alla famosa parabola della grande festa. Anche questa è una parabola molto molto conosciuta e anche questa parabola ci ricorda che all'improvviso la corda si spezzerà. La leggiamo in Luca 14, versetti 15 a 24, Luca 14, 15 a 24. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: un uomo preparò una grande cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie, perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: fai presto per le piazze, per le vie della città, e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il signore disse al servo: vai fuori per le strade, lungo le siepi, e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. E la parabola è abbastanza famosa e la parabola è anche molto da riflettere, perché la parabola comincia con un'affermazione, e chi fa questa affermazione sembra un uomo che apprezza le cose spirituali, e infatti dice: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Ma che brava persona! Una brava persona. Lui ha capito che è beato colui che sarà nel regno di Dio, che parteciperà a questo pranzo, a questo invito celeste. Dunque sembra una persona che apprezza le cose spirituali. Allora Gesù racconta questa parabola, ma prima di raccontarvi, andare avanti nelle riflessioni, io mi fermo di fronte a questa osservazione. Lui dice: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Ma Gesù è come se dicesse: tu vuoi essere beato? Tu vorresti essere là? Perché molte volte le persone considerano beati i santi, cioè beato lui che ha finito, ma e tu? Quando è che pensiamo di diventare beati? Dopo la morte, come diceva Olga, dopo la morte non si può più essere beati. Chi è beato prima sarà beato anche dopo, ma chi non è beato prima, chi non ha accettato l'invito prima, dopo non ci sarà più nessun invito. Prima c'è un invito: venite, no? Te l'ho detto anche nella meditazione: venite, possiamo accettare questo invito, ma dopo la morte non c'è più nessun invito. Mentre prima l'invito è per tutti quelli che sono lontani, dopo la morte l'invito è per quelli che già l'avevano accettato. Tutti gli altri avranno un comando: andate via, maledetti. Noi dobbiamo scegliere. Sì, va bene, è vero, beato chi vivrà nel regno di Dio, ma beato me, beato te, dobbiamo chiederci se siamo beati noi. Perché purtroppo molte persone oggi vengono invitate, e questo è il senso della parabola, molti vengono invitati, però non vogliono accogliere questo invito. Non hanno il coraggio di dire non voglio, e allora inventano le scuse. E allora ecco una valanga di scuse. Qui è la parabola. Ma la parabola sta a significare che sono ipocriti, perché non hanno avuto il coraggio di dire neanche non voglio. Avessi avuto almeno il coraggio di dire non voglio. Perciò, anziché dire io non voglio, non mi interessa, dicono non posso. È più facile dire non posso, ma è una scusa, come vedremo nella parabola. Dunque la parabola ci aiuta a riflettere sulle dinamiche che ci sono, che sussistono quando noi invitiamo le persone. Questo è successo ai suoi tempi, ai tempi di Gesù, è successo ai tempi degli apostoli, succede anche nel nostro tempo. Quando invitiamo le persone, le reazioni delle persone sono come le reazioni di questa parabola. Ognuno cerca delle scuse, ma davanti a Dio non ci sono scuse che tengono. Dio smonta tutte le scuse, smonta tutte gli alibi umani. Allora, riflettiamo su questi personaggi, su questi elementi portanti della parabola. C'è quest'uomo ricco che invita alla festa, fa una grande festa. Allora, l'uomo ricco che invita alla festa rappresenta il Signore. Il Signore è il ricco che invita alla festa. Ma chi è più ricco del Signore? Lui ha tutto. Rappresenta Dio che fa una grande festa nel suo regno celeste e invita tutti quanti. Dice, venite, c'è posto per tutti alla mia festa. C'è cibo per tutti, venite tutti. Fratello ha detto, venite a me voi tutti che siete travagliati, però c'è posto per tutti. Tutti. C'è stata una signora pochi giorni fa che non ha risposto proprio a me, ha risposto a una sorella che però era vicino a me, io ho sentito, e diceva, ma noi ci mettiamo tutti quanti. Allora la sorella ha risposto, signora, lei forse si immagina che il cielo è più piccolo di una nuvoletta. Il cielo è molto più grande di tutti gli universi. Quanto è grande l'universo? Tutti gli astrofisici dicono che non si può neanche quantificare la grandezza dell'universo. È talmente grande che non basterebbero i numeri. Non si può quantificare quanto è grande l'universo. Dicono addirittura che è in espansione l'universo. Va bene. E sia pure che è in espansione. Comunque, il cielo dove noi siamo invitati è al di fuori, più grande dell'universo. Perciò altro che non c'è dove ci mettiamo, figuriamoci. C'è posto, Dio invita tutti quanti. Dio invita senza discriminazione, non fa disparità, non fa discriminazione. Non è che invita solo gli ebrei. Gli ebrei pensano che siamo giudei. Sto leggendo ad Alberto adesso la lettera ai Romani all'ospedale, la Sacra Famiglia, e noi vediamo lì Dio come è arrabbiato contro le persone che commettono tutte queste ingiustizie e che si ribellano alla sua legge. Dio invita senza discriminazione. Nella lettera ai Romani i giudei pensavano di essere, e il regno è per noi, noi siamo i discendenti di Abramo, noi siamo a posto perché siamo giudei, gli altri sono tutti pagani. Allora invece l'apostolo Paolo dimostra ai giudei che tanti pagani stanno meglio di loro, perché tanti pagani si convertono e loro, pur essendo discendenti di Abramo, non si vogliono convertire, che non è il nome che ti fa essere a posto, è la tua vita, la tua reazione al Vangelo. Allora Dio invita alla sua grande festa tutti quanti, senza discriminazione. Voglio ricordare, tra parentesi, non andiamo a leggere il versetto, che quando una persona si converte, Dio fa una grande festa del cielo. Appena una persona si converte, Dio chiama tutti gli angeli. Poi immaginiamoci la scena. Ad un certo punto si converte sulla terra una persona, Dio chiama tutti quanti gli angeli, venite qua, venite tutti quanti qua vicino, e poi mostra questa cosa, ce lo vedete? Da questo momento è mio figlio, da questo momento è mia figlia, facciamo festa! E allora tutti fanno festa nel cielo. Non abbiamo tempo, ma qualche volta parlerò delle feste, delle tre grandi feste che si fanno nel cielo. Un'altra festa è quando un credente muore, va alla sua presenza. Dio fa questo invito, lo fa senza discriminazione. Ovviamente si aspetta, è giusto che sia onorato. Insomma, ti invita Dio, ci devi andare. Io credo che se noi fossimo invitati da persone molto importanti, molto ricche, molto ben in vita, tutti quanti vorrebbero andare, tutti quanti vorrebbero presentarsi. Qui è Dio che invita. È strano che le persone non ci vogliono andare. Perché non ci vogliono andare? Dio aspetta di essere onorato dagli invitati. Gli invitati devono accettare il suo invito. E allora giusto, manda ancora fuori un servo, dice: allora venite presto, tutto è pronto, venite. Ma gli invitati stranamente sono tutti insolenti, cercano tutti quanti delle scuse per non presentarsi. Quante scuse per non accogliere l'invito di Dio. Questo è strano, perché Dio non chiede soldi. Dio non chiede i sacrifici, i fioretti, i pellegrinaggi, tutte quelle cose che chiedono le religioni. Dio non chiede niente di tutto quello. Dio chiede soltanto di essere amato e onorato col cuore. C'è tutto da guadagnare. L'unica cosa che si perde a seguire Dio è il peccato. Ma quello è meglio perderlo che guadagnarlo. Perché il peccato porta sofferenze, il peccato porta rovina, porta morte, porta tormento eterno. E allora è stupido, non è intelligente rifiutare Dio. Tant'è che nella Bibbia quelli che si convertono vengono considerati intelligenti e gli altri vengono considerati stupidi, storti. Guarda, noi non possiamo dire alle persone: tu se non ti converti vuol dire che sei scemo. Però in realtà una persona intelligente, riflettendoci, si converte al Signore. Quindi questi invitati reagiscono in un modo strano. Cerchiamo di analizzare le scuse degli invitati, perché queste sono le scuse che mettono avanti quei invitati. C'è un uomo che ha comprato un campo e dice: guarda, io ho comprato un campo e lo devo andare a vedere. Ma questa è una scusa bella e buona. Perché hai comprato un campo senza vederlo? Perché prima di comprare il campo non si fa vedere? Cioè, hai comprato un campo e ancora non l'hai visto? Ma chi vuoi prendere in giro? Ma veramente, ma è stupido. Chiunque compra un campo l'ha visto prima. Poi, se il campo l'ha già comprato, lo devi andare a vedere proprio adesso? Ormai se l'hai comprato, seppure tu avessi fatto sta cosa, ormai l'hai comprato e tu lo puoi vedere pure domani. Il campo non è che se ne va, non è che resta. Se è tuo, ormai non te lo può portare via nessuno. E poi è sera, proprio di sera si va a vedere un campo. Ma chi vuole vedere un campo va quando c'è il sole, non va neanche quando piove. Ma è sera, al buio. È una scusa bella e buona. Questo è un disprezzo, è un'insolenza, è un disonore all'invito di Dio. Questo rifiuto offende terribilmente Dio. Dio è offeso perché l'uomo lo rifiuta. Ma infatti io voglio aprire una piccola parentesi: le persone che andranno all'inferno non andranno all'inferno perché sono peccatori, perché siamo tutti peccatori. Andranno all'inferno perché hanno rifiutato la salvezza, hanno rifiutato l'invito. Bastava accettare l'invito e si sarebbe stati salvati. Solo accettare l'invito. Non si paga, l'ingresso è gratis. Ha pagato tutto il Signore. Devi soltanto accogliere l'invito. Ma si cercano scuse. Questa è una scusa proprio bella e buona, grossolana. Ho comprato un campo e devo andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi, ma pure il coraggio di dire ti prego di scusarmi. Ma veramente pensa che questo uomo, questo grande uomo, questo qui è scemo. Io gli posso inventare una scusa di questo genere, lui mi crederà. Ma com'è? Ma le persone pensano che noi siamo scemi quando inventano queste scuse. Così ogni tanto dico a mia moglie: ma la gente pensa tutto, Tutti quanti pensano che noi siamo scemi, che noi non capiamo. Guardiamo la seconda, il secondo uomo. Il secondo uomo ha comprato 5 paia di buoi. E lui dice, no, 10 paia di buoi. E lui dice, 5 paia di buoi, 10 buoi in tutto. Lui dice, io ho comprato 5 paia di buoi e devo andarle a provare. Ti prego di scusarmi. Allora, io sono stato alle fiere degli animali, perché abbiamo comprato anche il nostro, a suo tempo, i nostri animali quando stavo col papà. E gli animali, prima di comprarli, si guardano bene, ma si vede se sono, si cerca di capire se sono sani, si guardano sotto i piedi, si guardano in bocca, devo andare a provare 5 paia di buoi, quindi vuol dire che allora tu hai anche questa, ha comprato i buoi senza vederli, senza provarli, non è molto intelligente. E poi, come fa a provare i buoi di sera? Dove deve andare a darare quei buoi di sera? Se li ha già comprati, potrebbe comunque provarli anche domani. Anche lui offende il Signore, disprezza, disonora l'invito. Dunque commette una grave colpa davanti a questo ricco Signore, che pure l'ha invitato senza chiedere niente. Vuole soltanto la sua presenza. Guardiamo la terza scusa. Questa è proprio grossa. Quest'uomo dice, io mi sono sposato, ho preso moglie, perciò non posso venire. Ma che scusa è? Ho preso moglie, non posso venire. Ma c'è con tua moglie, no? Che significa ho preso moglie, non posso venire? Cioè, c'è uno che si sposa, non può accettare altri inviti, non può accettare inviti, perché si è sposato lui. Si è sposato, sta sempre con la moglie a casa, chiuso in casa, non esce di casa. Ma che scusa è? Sicuramente non si è sposato oggi, perché altrimenti non direbbe ho preso moglie, direbbe oggi mi sposo, oggi mi sono sposato. Quando uno si sposa in Oriente il matrimonio dura fino a tutta la notte, anzi veramente dura 7 giorni, quindi si è sposato almeno 7 giorni fa, perché non è il tempo del suo matrimonio, lui l'ha già presa la moglie e quindi ha finito la festa. Perciò è una scusa. Potrebbe andare, come ho detto prima, all'invito anche insieme con la moglie, o al limite potrebbe lasciare. Non è che il padrone, non è che questo uomo gli dice vabbè, allora se ti sei sposato lascia a casa tua moglie e vieni. Non gli dice neanche una cosa del genere. Cioè, l'invito è per tutti. Insomma, lui è un altro che inventa una scusa e disonora, disprezza l'invito. Inoltre, un altro particolare che spesso sfugge, questi invitati non hanno neanche il coraggio di disdire l'invito. Nessuno degli invitati avvisa per tempo. Quando il padrone, quando l'uomo ricco della festa manda di nuovo il servo, dice, ma allora che fate? Venite che è tutto pronto. Solo in quel momento dice, ah, ma noi non, io non posso venire. Come? Aspetti che tutto sia pronto? E poi dice, se io ti faccio un invito, ti dico, domenica prossima vieni a casa mia, tu non aspetti le 12 meno un minuto per dirmi, perché tu sai che le 12 ho già preparato. Me lo dici per tempo. Abbiamo trovato anche persone così. Comunque, cercano tutti quanti delle scuse. Quando il servitore va a stimolarli, alla fine tutti quanti dicono queste scuse, altrimenti non si sarebbero presentati e basta, senza neanche dare un motivo. E il motivo che danno è stupido. Mi fermo un attimino per raccontare un aneddoto su cui bisogna riflettere seriamente. Allora, c'era sempre questo Giovanni che passeggiava e ad un tratto da lontano, dall'altra parte della strada, vede una specie di casa, un chiosco, c'è scritto sopra negozio della verità. Lui dice, e da quando qua si vende la verità? Non ho mai sentito che si vende la verità. Sono curioso, voglio andare a vedere. Non riusciva a credere ai suoi occhi, dice, ma come si vende la verità? vendono la verità, ma non è possibile, voglio vedere. Allora lui entra, si avvicina subito, la signorina ha una commessa e dice: signorina, ma io ho letto fuori il cartello, ma davvero si vende la verità qui? La signorina dice: sì sì, noi vendiamo la verità. E lui dice: sì, e quanto costa? E la signorina dice: beh, dipende. Come dipende? Che vuol dire dipende? Cosa vuol dire dipende? Dipende da che cosa? E la signorina continua a spiegare, dice: veda, ci sono due tipi di verità, la verità parziale e la verità totale. Allora Giovanni risponde: scusi, ma io non riesco, non capisco. Che vuol dire due tipi di verità? Mi perdoni, eh? Allora la signorina dice: ma lei vorrebbe la verità parziale o la verità totale? E lui dice: ma io vorrei la verità totale. Allora se vuole la verità totale deve andare dall'altra ala, dall'altra parte, lì c'è un'altra commessa, si rivolge a lei, lei vende la verità totale. Allora Giovanni tutto sconcertato dice: ma che cazzo di cosa che mi sta accadendo? Vabbè, va nell'altra stanza, si avvicina la ragazza, la signorina, e dice: signorina, io vorrei comprare la verità totale. E la signorina mi risponde: davvero? Ma è sicuro? È sicuro che vuole veramente la verità totale? Sì, certo, sono sicuro. Io voglio comprare la verità totale. E la signorina mi dice: guardi che la verità totale costa molto, eh. Non si preoccupi del costo, io sono molto ricco. Io posso pagare tutto quello che costa. Eh no, dice la signorina, molti dicono così, ma poi alla fine... No, lasci perdere gli altri, non mi offendo, signorina. Io sono molto ricco, posso comprare la verità totale. Va bene, mi dica quanto vuole. Dice, continua ancora lui alla signorina: vuole sapere la cifra, tanto lui è ricco, se la può permettere. E la signorina risponde: bene, allora, se vuole veramente la verità totale, adesso le dico cosa costa. Costa rinunciare al diritto di fare tutto quello che ti pare e piace. Cosa? Non costa soldi? No, cioè, noi non vogliamo soldi. Ma nient'altro? Solo rinunciare al diritto di fare tutto quello che mi pare e piace? Adesso io li faccio. Guarda, il costo è solo questo: chi prende la verità totale la deve ubbidire, è permesso usare quasi tutto, però sempre alle condizioni della verità. Io ci penso un po', dici: mi lasci pensare un po', effettivamente è un costo alto, è un costo altissimo, ma io avrei preferito che costasse un miliardo. Ma rinunciare al diritto di fare tutto quello che voglio, mi sembra ancora di più. La signorina dice: ma chi vuole la verità totale la devi ubbidire, può fare quasi tutto ma alle condizioni della verità. Allora lui dice: guardi, se mai ripasso. La signorina fa: sì, può venire quando vuole, ma il costo rimane sempre lo stesso, non è che domani ci sarà qualche saldo, il costo rimane sempre quello. Giovanni esce dal negozio e dice: no, io non posso rinunciare a tutto quello che mi pare di fare, non posso rinunciare di fare tutto quello che mi pare e piace per avere la verità totale. Evidentemente mi sono sbagliato, pensavo di poterla prendere a un prezzo più basso. Ecco, le persone vorrebbero la libertà, vorrebbero la verità, però non sanno valutare il prezzo, pensano che si tratta sempre di soldi, pensano che è più facile. Ma se vuoi la verità devi fare 100 km a piedi, ma sì, li faccio. Se vuoi la verità devi pagare 100 milioni, ma sì, li pago. Se vuoi la verità, guarda, devi andare sulle ginocchia, devi leccare per terra mille volte, ma sì, no, la gente sarebbe pronta a fare queste cose. Ma rinunciare di fare tutto quello che gli pare e piace, questo no, è un prezzo troppo alto, la gente la vorrebbe a un prezzo più basso. Riepilogo: Dio invita senza distinzione le persone, non ci sono discriminazioni. Dio ripete l'invito, come nella parabola Dio ripete l'invito, sì, ma non lo farà all'infinito. Gli invitati inventano sempre delle scuse per non presentarsi. Infatti, vi leggo di nuovo i versetti 21-23, dicono così: il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: vai presto per le strade, per le piazze, per le vie della città, conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi, eccetera eccetera. Quindi questi vengono invitati due volte, ma poi basta. Poi Dio dice: questi che hanno rifiutato, che hanno trovato scuse, basta, adesso vai a prendere chiunque, poveri, zoppi, storpi, ciechi, vai dappertutto, prendi tutto. E arrivano, e poi dice: c'è ancora posto, vai dappertutto, invita tutti. Quindi gli invitati che disprezzano, le persone che sono codarde, che cercano delle scuse, delle stupide scuse, come dice Apocalisse 21:8, andranno all'inferno. Lo stagno di fuoco è per i codardi, dice Apocalisse 21:8. Questa è un'iperbole. Nessuno degli invitati assaggerà la mia cena, è un'iperbole, per dire pochissimi, solo quelli che hanno risposto, ma quelli che hanno disprezzato l'invito, nessuno di quelli che l'hanno disprezzato assaggerà la mia cena. Allora, in conclusione, che cosa diciamo? Beato chi mangerà del pane nel regno di Dio, beato chi sarà nel paradiso, sì, ma beato perché si è presentato all'invito, beato perché ha accettato l'invito. Molti, la maggior parte, erano tutti occupati a inventare scuse per non lasciare i loro piaceri e hanno disprezzato l'invito. Loro non saranno beati. O sì, possono illudersi fino alla morte, che alla fine, in qualche modo, qualche santo, qualche Madonna li farà entrare lo stesso. È un'illusione. Chi disprezza l'invito non ci entrerà più. E la fine dell'invito può arrivare da un momento all'altro. Il filo della vita è sottile, sottilissimo. Molti vorrebbero essere beati, ma non sono pronti a lasciare le loro cose per andare alla festa di Dio. Vorrebbero salvarsi dopo la morte, magari, come diceva, come prima ci diceva, c'era tutta la Olga. Ma dopo sarà troppo tardi, quando il tempo sarà scaduto, è scaduto. Quando la porta sarà chiusa, resterà chiusa. Quando Dio dall'esterno chiuse la porta dell'arca, la porta restò chiusa anche se tutti poi bussavano che volevano entrare. Quindi oggi è il momento in cui bisogna accettare l'invito e rispondere: Signore, io voglio entrare. Vieni oggi, entro oggi. E con questa accettazione, allora trova ragione: beato te che hai accolto l'invito, perché tu che hai accolto l'invito mangerai del pane e del mio Dio.
Amen.